Buonasera. Mi dispiace che Riccardo fa sempre queste bellissime introduzioni e dopo la bellezza del cielo stellato a me tocca farvi vedere delle diapositive di PowerPoint, però purtroppo l'argomento di stasera lo richiede. Riccardo si è anche dimenticato di dire una cosa che io sottolineo sempre e che secondo me è molto interessante, cioè che il planetario è un computer analogico. Cioè, è la palese dimostrazione che anche senza elettronica si possono fare bene dei conti, perché il planetario riproduce o predice la posizione dei Sole, Luna e pianeti con una discreta precisione, e questo viene fatto tutto attraverso rotismi senza alcuna unità di calcolo. Comunque, il discorso di questa sera, come leggete lì sopra, riguarda da dove viene tutto, che è una domanda un po' impegnativa, ovvero come l'astronomia e la fisica ci hanno spiegato come si sono formati i vari elementi chimici che costituiscono tutta la materia. È un argomento ovviamente molto complesso, per cui mi perdonerete alcune semplificazioni che mi sono permesso di fare, e cercherò di dirlo dove la cosa è semplificata rispetto alla realtà, però penso che l'approccio più comodo per trattare questo argomento sia l'approccio storico, perché ripercorrere come si è arrivati alla conoscenza attuale è probabilmente il modo più semplice per capire come le varie scoperte si sovrappongono. Quindi cominciamo senza ulteriore indugio il viaggio dal piccolo al grandissimo che ci spiegherà come si formano gli elementi chimici. Allora, vi chiedo di fare un salto indietro alle scuole medie, probabilmente, o alle scuole superiori. Spero che la figura che c'è sulla proiezione non sconvolga nessuno. Nessuno è sconvolto? Lo sapete che gli atomi, tutto ciò che ci circonda, inclusi noi stessi, è fatto di atomi? Benissimo. Ricordiamo che il modello approssimato che utilizzeremo è quello che ci dice che al centro degli atomi ci sta il nucleo, che è composto di protoni, che hanno carica positiva, carica elettrica positiva, e neutroni, che hanno circa la stessa massa e non hanno carica. La massa di un protone, se siete curiosi, è 1,6 per 10 alla meno 27 kg, che vuol dire che gli atomi sono veramente piccoli. E intorno al nucleo girano, in realtà c'è una nuvola di elettroni, che hanno carica negativa e una massa piccolissima, circa un 2 millesimo della massa del protone. La massa del protone e del neutrone è praticamente uguale. Quindi in un atomo il 99% della massa è ovviamente concentrata nel nucleo. E gli atomi sono sorprendentemente vuoti, il che può sembrare strano, per esempio se date una craniata contro una credenza, però la stragrande maggioranza del volume degli atomi è vuoto. Per darvi un'idea, se voi ingrandiste un protone fino alle dimensioni di una palla da tennis e la metteste, non so, in Piazza del Duomo, l'elettrone sarebbe più o meno in Viale Regina Giovanna, cioè circa 500 metri ancora più lontano rispetto a dove siamo noi adesso. Se pensate alla camminata che fate da qui al Duomo, è ancora un po' meno di quello che dovrebbe essere. E in questa scala, con il protone grande come una palla da tennis, l'elettrone è un granello di sabbia o di sale appena visibile. Quindi gli atomi sono molto vuoti. Il numero di protoni in un nucleo, e questa è una cosa molto importante, stabilisce rigidamente che tipo di atomo siete. Gli atomi che hanno un protone sono atomi di idrogeno, se ne avete due siete un atomo di elio, se ne avete tre siete un atomo di litio, berillio, borio, carbonio, azoto, ossigeno, eccetera, eccetera. Quindi se ne avete 8 siete ossigeno, 26 ferro, 30 zinco, 82 piombo e così via. Non vi recito tutta la tavola periodica. Il numero di neutroni in uno stesso atomo invece può essere variabile, si chiamano isotopi. Per esempio il carbonio, che è un elemento assolutamente importante per noi perché noi siamo una forma di vita basata sul carbonio, il carbonio è costituito, può essere costituito, indico con la freccia del mouse così si vede, può avere 6 protoni e 6 neutroni oppure 6 protoni, perché se non ne ha 6 non è carbonio, e 7 neutroni, si chiama carbonio 13, oppure può avere anche 8 neutroni, e in questo caso è il famoso carbonio 14, quello che si usa per le radiodatazioni. E si indicano come indicato lì in basso a sinistra, cioè col numerino apice davanti al simbolo chimico. L'atomo può anche perdere o guadagnare elettroni, ma questo è un fenomeno meramente chimico, cioè avviene regolarmente nelle reazioni chimiche. E in questo caso si dice che l'atomo si ionizza. Ovviamente se acquista un elettrone che ha carica negativa diventa lo ione negativo, se perde un elettrone perde una carica negativa, quindi acquista una carica positiva. L'ultima riga nella diapositiva dice che il carbonio può essere C+, se perde un elettrone, C- se ne acquista uno, C2+, se ne perde due, e in condizioni estreme può anche perdere tutti gli elettroni, quindi diventa C6+, perché ha perso tutti gli elettroni. Sì, in questa condizione la materia si chiama plasma, e ovviamente succede quando fa molto caldo, succede nelle stelle. Una brevissima digressione per dire che a onor del vero tutto quello che ci circonda è sì fatto di atomi, ma quasi sempre uniti in molecole. Per esempio, se io vi dico H2O, che cos'è?
Acqua.
Benissimo. La formula della birra è un po' più complicata. L'acqua è fatta da un atomo di ossigeno e due di idrogeno, da cui H2O. L'aria che respirate è fatta di molecole biatomiche, perché sia l'azoto che l'ossigeno, che costituiscono il 99% dell'aria che respiriamo, sono molecole biatomiche, quindi quella lì può essere sia la molecola di ossigeno che di azoto, in base a come vi piace. E poi le molecole possono essere anche molto più complesse. Una molecola molto importante per noi è il glucosio, che è la base del nostro, la fonte di energia più immediata del nostro corpo. Ci sono diversi modi di rappresentare le molecole, la costruzione a cosiddetta scheletro, questa con le palline che si fa tipicamente per visualizzare la forma tridimensionale della molecola, o questa che è tipica della biologia, della chimica organica. Il carbonio è talmente alla base della chimica organica che non si segnano neanche gli atomi di carbonio, a ogni angolino si sa che c'è un carbonio, e se c'è una stecchina invece c'è un carbonio e un idrogeno. Per esempio, queste sono le forme delle cinque basi azotate che costituiscono il nostro DNA: adenina, timina, guanina, citosina e uracile, che c'è solo nel RNA. Le molecole esistono anche piuttosto tanto più complesse, soprattutto in chimica organica. Per esempio, questa simpaticissima molecola costituita da 2952 atomi di carbonio, 4664 di idrogeno, eccetera, eccetera, e in fondo 4 atomi di ferro, altro non è che l'emoglobina, quella che trasporta l'ossigeno nel vostro sangue. È una molecola costituita da circa 9000 atomi, di cui solo 4 atomi di ferro, ma senza uno solo di quei 4 atomi di ferro, schiattate. Tra l'altro quella rappresentazione a nastro non è frutto di un estro creativo di qualche designer, ma è un metodo che effettivamente i biologi molecolari sono in grado di leggere, cioè la forma di quelle catene e delle cosine verdi che si vede dietro dice dove stanno i vari atomi. Per darvi un'idea, la mappatura completa dell'emoglobina è una cosa degli anni Ottanta, quindi è una roba molto recente. Là sopra ho messo a mo' di curiosità che la chimica organica è fatta per la stragrande maggioranza solo da azoto, ossigeno, idrogeno e carbonio, e una persona in peso è costituita al 65% di ossigeno. Io mi domando come faccio a essere così pesante se al 65% sono un gas. 65% ossigeno, 18% carbonio, 10% idrogeno, 3% azoto, e poi tutti gli altri sono pochissimo. C'è un 1% di fosforo, per esempio, potassio, sodio, cloro, ce n'è una manciata di grammi, fosforo, fluoro, zinco, iodio, siamo sui grammi. E poi necessari per la nostra vita, anche se incredibilmente in quantità incredibilmente piccole, i cosiddetti oligoelementi, per esempio il selenio, il molibdeno, il cromo, e se siete curiosi il cobalto è l'elemento più raro nel nostro corpo. Il cobalto serve solo nella vitamina B12, ce n'è un atomo, quindi nel vostro corpo ce n'è qualche milligrammo al massimo, ma senza, pure schiattate. Se andate in un negozio di materie chimiche, con 150 euro vi potete comprare gli atomi per fare una persona, perché un essere umano di 80 kg sono circa 7 per 10 alla 27 atomi, però le istruzioni di montaggio non sono incluse. Ok, ricordi scolastici acquisiti, tutto è fatto di atomi. Ma come ci si è arrivati? Allora, pochissimi elementi esistono allo stato nativo e quindi sono noti dall'antichità. Tra questi, oro, argento, rame, ferro, stagno, zolfo, eccetera. Gli antichi sapevano che accadevano delle reazioni chimiche, quelle che oggi chiameremo reazioni chimiche, come per esempio il ferro arrugginisce, ma non avevano la minima idea del perché, sebbene avessero imparato già a mischiare gli metalli per fare le leghe, per esempio bronzo, l'ottone, sono fatte da migliaia di anni. Per secoli si è ritenuto, per esempio, che l'aria e l'acqua fossero elementi primi perché non si vedeva cambiarli in alcun modo, anche se ovviamente avevano visto l'acqua bollire o ghiacciare, ma si erano reso conto che se il ghiaccio fondeva tornava acqua e che se il vapore condensava tornava acqua. Giusto per dovere di cronaca, ci sono stati dei filosofi greci, spesso viene citato Democrito, ma ho scoperto che non è stato il primo, c'è stato un certo Leucippo, di cui ovviamente il ritratto e il busto sono totalmente inventati perché non abbiamo informazioni a riguardo, che circa 400 a.C. Avevano formulato l'ipotesi atomica, cioè che tutto fosse fatto di particelle indivisibili, e per giustificare la diversa natura dei diversi materiali immaginavano che queste particelle fossero lisce, uncinate, più grandi, più piccole, quadrate, tonde, insomma. L'idea era puramente filosofica, senza alcuna base scientifica. Rimaniamo senza alcuna base scientifica per circa 2000 anni, poi quando gli alchimisti intorno al 1600 cominciano a giocare con i vari materiali, scaldarli, sottoporli all'azione di pressione, calore, eccetera, eccetera, nasce involontariamente, diciamo, la chimica. Il primo elemento di cui si sa quando è stato isolato è il fosforo, che è stato isolato nel 1669 dall'urina. E vabbè. Poi rapidamente vennero scoperti l'arsenico, e subito usarono per avvelenare la gente, l'antimonio, il cobalto, che veniva usato per esempio per i coloranti. La parte scientifica del nostro discorso comincia alla fine del 1700. Nel 1789 Antoine Laurent de Lavoisier, che ho messo il nome per esteso per farvi sentire la mia bellissima pronuncia francese, enuncia la legge di conservazione della massa, che anche questa sicuramente ve la ricordate da scuola: nulla si crea, nulla si distrugge. Lavoisier si accorse che le reazioni chimiche non comportavano variazioni di massa, e il disegnino che c'è lì in basso a destra lo esemplifica, cioè se io faccio bruciare un pezzo di legno senza una campana di vetro sopra, ovviamente la cenere è più leggera del legno, quindi la bilancia penderebbe dalla parte dei pesi. Se invece metto il legno sotto una campana di vetro e quindi conservo i prodotti della combustione, siano essi gas o cenere, la massa non cambia. Basandosi sui pochissimi dati che aveva, abbozzò quella che oggi chiameremmo la distinzione tra elementi e composti, cioè l'elemento è una cosa che per quanto tu lo suddividi non cambia più, il composto invece no. Lavoisier fu anche il primo a scomporre l'acqua, lo fece col calore, facendo scorrere dell'acqua in una canna di fucile arroventata al calore rosso, avviene una piccola parte dell'acqua che passa si divide in ossigeno che si combina col ferro della canna facendo ruggine e in un po' di idrogeno che esce dall'altra parte. In questo modo Lavoisier cominciò a raccogliere un po' di idrogeno che chiamò aria tonante per il semplice fatto che esposto, raccolto e poi dandogli fuoco faceva un bel botto ricombinandosi con l'ossigeno atmosferico. Lavoisier fu anche un personaggio straordinario della scienza e fu un vero e proprio polimate, cioè una persona con interessi diversi come Leonardo da Vinci, e lavorando con la moglie fece un sacco di scoperte importanti, praticamente fondò la biologia moderna, fu uno dei padri del sistema metrico decimale, stabilì che la combustione col fuoco era lo stesso tipo di combustione che avveniva nel nostro corpo, quindi anche se lui allora non sapeva che noi ossidiamo zuccheri, però capì che ogni forma di combustione voleva dire combinazione con l'ossigeno. Tra le cose che fece ci fu anche riformare il sistema delle tasse francese e purtroppo per lui questo lo portò al ghigliettinamento dopo la rivoluzione. Corre voce che abbia anche pareggiato a scopa con Chuck Norris. Non so se notate la doppia battuta, perché pareggiare a scopa è impossibile. Le conoscenze aumentano rapidamente nell'epoca dell'illuminismo. Dopo Lavoisier viene fuori, subito dopo Lavoisier, con la scoperta della pila voltiana, che è del 1800, viene fuori il processo di elettrolisi. Cioè, se io prendo un liquido, magari una soluzione di qualcosa, e applico da corrente elettrica a due mezzi conduttivi che sono immersi nell'acqua, nel liquido, che sono gli elettrodi, spesso si formano dei gas. Quindi, per esempio, lo fecero con l'acqua, esperimento che peraltro potete fare in casa con una mina di matita e una batteria da 9 volt, mettendo due bicchierini rovesciati, raccogliete idrogeno e ossigeno dall'elettrolisi dell'acqua. Ci vuole un po' con una batteria 9 volt, ma funziona. E, per esempio, vi accorgete che il volume da una parte è esattamente doppio dell'altro. Comincia a suonarvi tipo H2O. Ecco, motivo è quello. Grazie all'elettrolisi si scoprono parecchi altri elementi più difficili da isolare, come il potassio, il sodio, il calcio, il magnesio, il bario e l'alluminio. L'alluminio in particolare è industrialmente estremamente importante, lo sapete bene, e all'epoca era preziosissimo perché si estraeva soltanto per elettrolisi. Tant'è che nel 1884, quando venne messa la cuspide del monumento Washington, che è la grande stele che c'è a Washington, intitolata Presidente Washington, la cima fu fatta in alluminio perché all'epoca era più prezioso dell'oro. Quindi se vi foste dedicati alla raccolta di lattine nel 1880 avreste fatto un sacco di soldi. Ho messo in colore diverso, perché sono cose che arriveranno tra un po'. Tra il 1850 e il 1900 si sviluppa la spettroscopia e viene scoperta la radioattività, ci torneremo tra un po', e dal 1930 circa oggi vengono sviluppati i modelli atomici moderni, estratti gli elementi artificiali e così via. Se vi state chiedendo perché vi sto parlando di atomi invece di come si formano, è perché è necessario capire un po' bene come sono fatti e come ci si è arrivati, ma abbiate pazienza, ci sono ancora 4-5 diapositive di chimica e poi, se Dio vuole, parliamo di astronomia. Non possiamo non citare, essendo intorno al 1800, un inglese, John Dalton, che dal nome potete capire che aveva un difetto visivo, oggi noto come daltonismo, non vedeva bene i colori. Si è accorto lui che le persone erano daltoniche. Il buon John Dalton capisce, è importante, non tanto per esperimenti in particolare che ha fatto, ma perché ha capito, e ha scritto formalmente, che poche decine di mattoncini diversi costituivano qualunque cosa in natura. Praticamente rese scienza l'ipotesi di Democrito. Dalton ipotizzò 4 cose. Ipotizzò che tutta la materia fosse costituita da atomi indivisibili e indistruttibili. Vera la prima parte, sbagliata la seconda, perché poi con la fisica nucleare appunto abbiamo rotto l'atomo, però all'epoca ovviamente lui non poteva averne idea. Seconda ipotesi di Dalton, gli atomi di un dato elemento sono identici tra loro per massa e proprietà. Vero dal punto di vista chimico, per esempio se in una vostra molecola di glicina c'è un atomo di carbonio 13 invece che carbonio 12, vivete benissimo lo stesso, quindi dal punto di vista chimico gli isotopi sono equivalenti, non vero esattamente dal punto di vista della massa, ma anche qui il povero Dalton non lo poteva sapere. Ipotizzò anche che gli atomi di elementi diversi avessero massa e proprietà diversa, vero, anche qui con piccole correzioni dovute agli isotopi, e soprattutto ipotesi che è rimasta verissima anche oggi, le reazioni chimiche consistono nella separazione, combinazione, riorganizzazione degli atomi. Quindi voi nascete, crescete, vi nutrite nel corso della vita, a un certo punto morite, eccetera, quindi atomi entrano, escono dal vostro corpo, continuano a cambiare le molecole di cui fanno parte, ma sempre atomi sono e non cambiano dal punto di vista chimico. Il lavoro di Dalton, insieme a quello di due italiani, che sono Avogadro e Cannizzaro, permise nel 1869-70 a quel signore barbuto, che avrete riconosciuto anche perché c'è scritto, Dmitri Mendeleev, di elaborare la tavola periodica, altresì detta tavola degli Mendeleev. La prima versione che fece aveva l'aspetto di che vedete lì sotto, quindi oggi risulta poco comprensibile, però abbozzò quella che oggi chiamiamo la distinzione in periodi e gruppi, che vedremo tra un istante, e La sua scoperta ebbe un grandissimo valore perché risultò essere predittiva. Cioè, quando si fa un'ipotesi scientifica, uno dei più forti indizi che l'ipotesi sia buona è se predice qualche risultato che viene poi trovato sperimentalmente. Per esempio, Mendeleev predisse l'esistenza di elementi con le caratteristiche piuttosto precise di quelli che poi sarebbero stati chiamati scandio, germanio e gallio. Quindi all'epoca era una vera superstar della scienza. Il perché gli elementi nella stessa colonna, che oggi chiamiamo gruppo, e gli elementi della stessa riga avessero certe caratteristiche, e perché la tavola periodica è stata organizzata poi in questo modo, è dovuto a motivazioni che verranno capite completamente solo negli anni 30. Tra parentesi, la tavola periodica che avete visto e che sicuramente avete visto nei libri di scuola non è l'unica possibile rappresentazione, però è ampiamente quella più diffusa. A questo punto c'è una importantissima diapositiva, che è questa, che ci dice che c'è un solido legame tra cielo e terra. Anche qui, dal punto di vista storico, cos'era successo? Nel 1814, quindi tra Dalton e Mendeleev, un tedesco, Fraunhofer, ha inventato lo spettroscopio, che è lo strumento che permette di creare gli arcobaleni, diciamo, nella sua forma più semplice. Lo spettroscopio può essere visto semplicemente come un prisma di vetro che fa quello che vedete nelle figure, cioè arriva la luce bianca e la divide. Questo fenomeno è noto fin dall'antichità, per carità, e anche Newton nel 600 fece degli studi di ottica, ma Fraunhofer inventò uno strumento che è in grado di fare delle misure su questi spettri, cioè sulla luce colorata, sulla luce divisa. In particolare Fraunhofer scopre che gli spettri delle stelle sono simili agli spettri del Sole e lo spettro del Sole ha questo aspetto qua, cioè ha una banda colorata dal rosso al blu con delle righe nere. Che cos'erano queste righe? Boh, fino a che nel 1859 Bunsen, quello del becco Bunsen, e Kirchhoff, quello della legge di Kirchhoff, è buffo perché gli scienziati di quest'epoca hanno tutti i nomi legati a qualcosa che è rimasto nei laboratori. Nel 1859 Bunsen e Kirchhoff, che sono dei chimici, si accorgono di quello che c'è disegnato qua. Cioè, se io ho un gas caldo, faccio passare la sua luce attraverso una fenditura, la disperdo, vedo uno spettro a righe, nero con delle righe colorate. Indico la mia sinistra, scusate, invece, se ho una sorgente di luce continua, per esempio una barra di ferro arroventata al calor bianco, è una sorgente di luce continua, la sua luce passa attraverso un gas freddo, poi la divido col fenditura del prisma, ottengo uno spettro continuo con delle righe scure, che guarda caso sono nell'esatta posizione in cui sono le righe brillanti di quello stesso gas quando è caldo. Ta-dam! Dato che potevamo prendere anche all'epoca gli spettri delle stelle, ci si è accorti che le stelle erano fatte di molti elementi che trovavamo anche sulla Terra. Per esempio, facevano bruciare dei sali di calcio e si verificavano alcune righe. Andavano a prendere lo spettro di una stella, ho citato il calcio perché nello spettro del Sole le righe del calcio sono le più evidenti, e c'erano le righe nella stessa posizione. Quindi sul Sole c'è del calcio. Calcio uguale a quello che c'è nelle nostre ossa. È una scoperta sconvolgente, cioè il cielo è fatto delle stesse materie di cui è fatta la Terra. C'è anche un caso curioso, nel 1868 venne individuate delle righe di un elemento che non esisteva sulla Terra e quindi pensarono che fosse un elemento che esistesse solo nelle stelle e avendolo scoperto nello spettro del Sole lo chiamarono elio, che dal greco helios, il Sole, se non che poi si accorse che era un gas che non era ancora stato scoperto sulla Terra, ma c'è sulla Terra. Lo trovate per esempio nei palloncini. Tra l'altro le riserve di elio sulla Terra non sono proprio gigantesche e sprecarle per i palloncini non è una grande idea. Comunque, arriviamo al XX secolo, tenete duro che è ancora due o tre diapositive di chimica e poi ce le eleviamo verso il cielo. Nel XX secolo ci spostiamo verso l'atomo moderno, intorno al 1900, 1897, 1904, qua se ho messo più date è perché sono date in cui sono usciti diversi lavori importanti, un fisico inglese, J.J. Thomson, che vince per questo il Nobel nel 1906, scopre l'elettrone, cioè quelli che oggi chiamiamo raggi catodici, cioè che lui chiamava raggi catodici, che sappiamo oggi essere degli elettroni, e quindi scopre due cose importantissime. Primo, l'atomo non è indivisibile, perché se esce una roba dall'atomo vuol dire che l'ho spezzato. E in secondo luogo, ipotizzò il modello cosiddetto a panettone, immaginò che gli atomi fossero una specie di pasta caricata positivamente con dentro ste palline caricate negativamente che, mediante delle apparecchiature che aveva costruito, che erano dei semplici alimentatori ad alta tensione, lui riusciva ad estrarre. Nota curiosa, Thomson figlio, vince pure lui il premio Nobel nel 1937, curiosamente correggendo il padre, che pensava che gli atomi e gli elettroni fossero palline, e invece il figlio dimostrò che erano sia onde che palline, che è una cosa che tira scemo chiunque studi meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica ci dice che le particelle subatomiche si comportano in maniere veramente assurde. Mi piace citare il grande Richard Feynman, un fisico famosissimo, Nobel 1965, per roba che adesso non c'entra niente, il quale ha scritto dei libri divulgativi molto divertenti, in particolare Sta scherzando Mr. Feynman, se vi capita di leggerlo è molto divertente, assolutamente facilissimo, e in Sta scherzando Mr. Feynman c'è la frase: se pensate di aver capito la meccanica quantistica, non avete capito la meccanica quantistica, ed è scritto da uno dei padri della meccanica quantistica. Benissimo, cioè nel senso che è una descrizione matematica, funziona, però ha degli aspetti veramente che vanno tremendamente contro il senso comune. Thomson inventa una roba che si chiama spettroscopia di massa, cioè un'ampolla di vetro sottovuoto in cui ci sono due elettrodi con un forellino al centro in cui applica un'enorme differenza di potenziale, cioè una tensione, altissima tensione. Qui c'è del gas, alcuni di questi atomi si ionizzano e vengono accelerati attraverso i buchini, quindi formano un fascio, e con un campo magnetico vedo che si deviano. Fantastico, il che vuol dire che posso determinare se hanno carica positiva o negativa, e scopre che gli elettroni vanno da una parte e i nuclei vanno dall'altra, però, porcaccia la miseria, lui ha messo del neon qui e vede che si formano due macchioline sullo schermo, questo qui è uno schermo fosforescente, e quindi sicuramente il povero Thomson ha pensato: mannaggia, ma se gli atomi di neon sono tutti uguali, perché alcuni deviano di meno e di più? Aveva scoperto gli isotopi, cioè che c'erano atomi di neon che avevano un po' più neutroni, quindi erano un po' più pesanti, quindi deviavano un po' meno nella parità di tutte le altre condizioni. Col progredire del XX secolo, scoperta valanga. Nel 1897 Henri Becquerel scopre la radioattività. Nel 1896 se ne accorge, nel 97 pubblica, nel 98 comincia a collaborare con i Curie, tutta una storia un po' complicata, che adesso vi riassumo molto. La scopre per caso e è forse l'esempio di serendipità più straordinario nella storia della scienza, e all'inizio non la reputa particolarmente interessante, perché probabilmente non aveva capito, cioè non probabilmente, certamente non aveva capito che cosa potesse significare. Marie Curie, che all'epoca è una studentessa, ci fa la tesi sopra e poi sposa il marito Pierre e insieme a Pierre isolano due nuovi elementi, il polonio e il radio, chiamati così, il polonio in onore della terra d'origine di Marie Curie e il radio, dal latino irradiante, brillante. Becquerel a questo punto dice: oh ragazzi, guardate che io ho scoperto che anche l'uranio faceva sto scherzo qua. I tre cominciano a collaborare e vinceranno il Nobel nel 1903 per il loro lavoro sulla radioattività. Poi entra in gioco un vero gigante della fisica, Rutherford, il quale si accorge che da alcuni materiali escono delle particelle pesanti, che oggi sappiamo essere nuclei di elio, particelle alfa, cioè due protoni e due neutroni, da altre escono degli elettroni, che scopre essere i raggi catodici di Thomson. Quindi l'atomo comincia a prendere forma. Qui ho messo una diapositiva che in realtà non c'entra perfettamente con il nostro discorso, ma so che è una cosa che confonde moltissimo le persone. Noi chiamiamo radiazioni delle cose molto diverse, quindi voi sentite dire che il vostro telefonino emette radiazioni. Tecnicamente è vero, soltanto che non sono radiazioni ionizzanti, cioè non sono abbastanza energiche da strappare un elettrone a un atomo. Ok? Invece le radiazioni ionizzanti sono quelle che sono anche pericolose, appunto perché possono alterare gli atomi. Le particelle alfa vengono fermate da un foglio di carta oppure da pochi centimetri di aria, addirittura dallo strato corneo della pelle. Se voi prendete in mano un pezzo di plutonio, che è un emettitore alfa, non vi fa male dal punto di vista radiativo, perché non arriva al tessuto vivo la radiazione alfa. Le particelle beta, che sono gli elettroni, sono un po' più penetranti, ma un foglio di Doppler li ferma. Le radiazioni gamma, invece, sono fotoni, cioè come i fotoni della luce, soltanto che sono molto più energetici. Dico un dettaglio che secondo me è una cosa da sapere, ma molta gente non sa. Le onde radio, le microonde, l'infrarosso, la luce visibile, la luce ultravioletta, i raggi X, i raggi gamma, sono tutti la stessa cosa. Sono tutti fotoni, solo di energie molto diverse. Raggi X e raggi gamma sono i fotoni più energetici e quindi il raggio gamma è anche il più penetrante e in effetti le radiazioni gamma possono essere anche pericolose. Se non avete una sorgente gamma potente va tenuta nella scatola di piombo, eccetera. Poi ci sono alcune reazioni nucleari che fanno uscire dei neutroni soli e i neutroni sono proprio bastardi dentro, sono il tipo di radiazione più pericolosa. Per darvi un'idea, se voi assorbite un joule di energia, il joule di energia è quello che si libera facendo così. Un colpo di applauso è circa un joule di energia. Un caffè contiene più di 3000 joule di energia, un caffè caldo. Okay? Se voi prendete un joule di energia in neutroni, siete morti e stramorti. Ho già detto tre cose che vi possono uccidere, vediamo quante riesco a dirne prima della fine. Sempre Rutherford nel 1911... scopre che l'atomo è principalmente vuoto grazie a questo famosissimo esperimento diventato noto come l'esperimento della foglia d'oro, perché il buon Rutherford usò il polonio, che è un emettitore alfa e che potete usare per ammazzare qualcuno se vi sta antipatico, come chiedere a Putin per istruzioni, e non è una battuta, nel senso che il polonio è veramente una roba brutta da far ingoiare alla gente, perché essendo un emettitore alfa, se ce l'hai dentro ti fa molto male. Usando il polonio raffinato dai Curie, lo mise in una scatola di piombo con un forellino in modo da ottenere una fascia di particelle alfa, una foglia d'oro, perché l'oro si può lavorare in maniera che diventa sottilissimo, cioè anche usando un martello e un incudine, se sono di buona qualità, riuscite a tirare l'oro talmente sottile che ci potete vedere attraverso, cioè sono pochi strati di atomi, e uno schermo fosforescente. Si accorse che la stragrande maggioranza dell'illuminazione avveniva più o meno dritta, cioè le particelle alfa passavano attraverso la foglia d'oro, ma pochissime venivano deviate. Dalla proporzione di quante venivano deviate rispetto a quante andavano sostanzialmente diritte, Thomson ricavò correttamente, quasi perfettamente, quasi valore moderno, il fatto che l'atomo ha un nucleo piccolissimo rispetto alle dimensioni. Questo sarebbe stato un esperimento da Nobel sparato, se non che accidentalmente gli avevano già dato il Nobel nel 1908 per la chimica, perché insieme ad un altro scienziato che si chiamava Friedrich Soddy, aveva scoperto la trasmutazione degli elementi, cioè avevano scoperto che la radioattività non è solo energia che esce dall'atomo, è un atomo che cambia natura, quindi trasmuta. Un atomo di polonio diventa un atomo di piombo dopo che ha emesso la sua radiazione. Rutherford era una persona abbastanza spiritosa e disse che ironizzava sul proprio Nobel dicendo che era trasmutato da fisico a chimico. Aveva una alta opinione della fisica, cosa che tendono ad avere tutti i fisici, dicendo che la scienza o è fisica o è collezionismo di francobolli. Tanto per non farsi mancare niente, il solito Rutherford battezzò e capì cosa fossero anche i raggi gamma che erano stati scoperti, ahimè per lui, da un chimico, il quale stava giocando col radio purificato dai coniugi Curie. Un sacco di questa gente è morta di tumore perché maneggiavano le robe radioattive senza sapere che fossero pericolose. I quaderni originali di Maria Curie oggi sono ancora conservati dietro un vetro piombato al museo a Parigi, perché sono emettitori radioattivi abbastanza intensi, insomma, da doverci stare un po' attenti. Soddy, invece, fu quello che capì la questione degli isotopi. Tenete duro, ci siamo quasi. Nel 1932, Chadwick, che a sua volta è un allievo di Rutherford, scopre il neutrone e finalmente spiega gli isotopi. Vi ricordate quell'atomo di carbonio che può avere 6, 7, 8 neutroni? Ok. Prima di Chadwick non si sapeva cosa fossero i neutroni, non si capiva che erano un altro tipo di particella atomica, e si pensava che ci fosse una particella particolare che avesse una caratteristica mista del protone e dell'elettrone, perché si sapeva che non aveva carica elettrica e che stesse nel nucleo, ma questo non tornava con i conti che faceva la nascente meccanica quantistica. Quindi con Chadwick finalmente siamo al modello atomico che ci serve. Dopo tutta questa fatica, siamo al modello atomico che ci serve, in particolare quello che abbiamo visto nella diapositiva numero 1. Sì, potevo saltare tutte queste in mezzo, ma vi siete persi questa parte storica così interessante. Il modello che usiamo adesso, che è quello che vedete, cioè nuclei fatti da palline e palline che gli girano intorno, non è corretto, ma è sufficiente per i nostri scopi. Il modello, se per vostra curiosità, il modello standard attuale delle particelle, della fisica atomica, comprende 17 particelle elementari e centinaia di particelle composte, centinaia, la stragrande maggioranza delle quali vive per tempi brevissimi negli acceleratori di particelle. I particelle fondamentali sono 61, includendo i vari stati in cui possono essere l'antimateria, ma lasciamo completamente perdere. Quindi il protone a carica positiva unitaria ed è stabile, l'elettrone a carica negativa unitaria e massa circa un 2/1000 della massa del protone ed è stabile, il neutrone non ha carica elettrica, massa un pizzillino più della massa del protone, e la cosa curiosa è che è stabile dentro il nucleo atomico. Cioè, se voi prendete un atomo di piombo e state lì a guardarlo per 4 milioni di anni, o anche a 4 miliardi se volete, non cambia niente. Se invece staccate un protone, lo togliete dal nucleo, lo mettete lì sul tavolo, in circa un quarto d'ora, cioè una vita media di circa 15 minuti, decade. E guarda caso, per conservare la carica, decade in un elettrone e in un protone e in un neutrino che non ci interessa, che fa parte di quelle 10.000 particelle che non ci interessano. Colgo l'occasione per sottolineare che i modelli standard della cosmologia da una parte e delle particelle fondamentali dall'altra, quindi ai due estremi della scala delle dimensioni, sono teorie oggi eccezionalmente solide, cioè che hanno avuto una quantità sterminata di verifiche incrociate con metodi diversi, quindi sono incredibilmente corrette, ma sappiamo che non sono ancora complete, perché da un lato non si è ancora unita la gravità alle forze nucleari, forse avete sentito parlare, tipo l'esperimento di Rubbia, quello per cui ha vinto il Nobel, unificò due delle forze fondamentali della natura, lasciamo perdere. Comunque, ci sono ancora dei problemi aperti, sia verso il gigante, verso l'infinitamente grande, che verso l'infinitamente piccolo. In particolare, a me che piace l'astronomia, mi sta proprio sul gozzo la materia oscura e l'energia oscura, perché mi fanno impazzire e poi vanno contro l'universo che ho studiato quando ero bambino e quindi non mi piacciono. È una battuta, naturalmente. Quindi finalmente abbiamo la nostra tavola periodica moderna. A puro titolo di curiosità, vi ho segnato l'elemento più pesante con un ruolo biologico nell'uomo è lo iodio, e sono solo tre elementi della quinta riga. L'elemento stabile più pesante è il piombo, tutti quelli sopra sono radioattivi. Gli elementi che ho circondato con queste ellissi marroncine che non si vedono granché sono elementi artificiali creati dall'uomo. L'elemento più pesante presente in natura è l'uranio ed è radioattivo. E poi esistono due elementi piantati in mezzo alla tavola periodica, il tecnezio e il promezio, che non sono presenti in natura, sono presenti in natura in quantità fantasticamente piccole. Per fantasticamente piccole vuol dire che in ogni momento su tutta la Terra c'è meno di un grammo di tecnezio. Su tutta la Terra, includendo l'interno del pianeta, c'è un grammo di tecnezio circa. Perché è un tipo di nucleo che, per le leggi della meccanica quantistica, non è stabile. Quindi lo possiamo creare brevemente in laboratorio, ma decade immediatamente. Una cosa che ho scoperto, perché me è venuto fuori come curiosità proprio da settimana enigmistica, esistono alcuni batteri che usano un elemento molto più pesante, il wolframio 74, che è molto più pesante del più pesante che usiamo noi. Dal punto di vista della nostra vita, se la tavola, se la tavola degli elementi finisse allo iodio, non cambierebbe niente. Cioè tutta la chimica organica è nella prima parte. Ma la tavola periodica è troppo facile. Ci lanciamo sulla tavola degli isotopi. Cosa vuol dire? Qua vedete che c'è una casella per elemento. I primi sono idrogeno, elio, litio, berillio, boro, carbonio, azoto, ossigeno, fluoro, neon, benissimo, poi tutti gli altri ve li risparmio. Ma ci sono i vari isotopi. L'idrogeno, praticamente le caselle bianche sulla sinistra sono la tavola periodica, idrogeno, elio, litio, berillio, boro, carbonio, azoto, ossigeno, fluoro, eccetera. Ma qua vengono riportati i vari isotopi. Quindi io ho l'idrogeno 1 e l'idrogeno 2, l'idrogeno 1 ha un neutrone, l'idrogeno 1 non ha nessun neutrone, l'idrogeno 2 ha un neutrone, l'idrogeno 3 ha due neutroni e così via. In pratica la colonna, la riga è il numero atomico, quindi la specie chimica, berillio, 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 berillio. La colonna è il numero di neutroni. Zero neutroni, un neutrone, due neutroni, 3, 4, 5, 6, 8, 10, eccetera. Quindi, per esempio, il carbonio, vedete queste caselle nere, sono gli isotopi stabili. Quindi il carbonio 12 è stabile e quindi ha 6 protoni, 6 neutroni, ma può anche averne 7. In questo caso diventa carbonio 13, 6 più 7 fa 13. Esiste anche il carbonio 14, che ha 8 neutroni e 6 protoni. È sempre 6 protoni, perché sennò non sei carbonio. Infatti vedete che sulla riga 6, carbonio, 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 carbonio. Il carbonio 14, qua non si legge bene, ma qui c'è scritto 5730 anni, vuol dire che in 5730 anni la quantità di carbonio 14 dimezza, perché il carbonio decade, è un elemento radioattivo. Ora, questa tavola contiene una quantità di informazione astronomica, ma comunque gli elementi in nero sono quelli stabili. Quindi io vedo per esempio che l'ossigeno, esistono 3 ossigeni stabili, ma sono in percentuali molto diverse, 99, fischia, ossigeno 16 e percentuali trascurabili di ossigeno 17 e ossigeno 18. Però vuol dire che in un bicchiere d'acqua che bevete ci sono un po' di molecole d'acqua fatte da ossigeno 18. Poche, non fanno niente. Tutti gli altri elementi fuori da questa valle della stabilità sono radioattivi in maniera diversa. E tutti gli elementi che stanno a destra della linea di stabilità tendono a decadere verso la valle di stabilità, tutti gli elementi che sono a sinistra tendono a decadere in questo senso. Se prendete la versione completa di questa tavola, che quindi arriverebbe qui dall'altra parte per arrivare fino all'uranio, vi viene una roba di questo genere. E si vede quindi che abbiamo una quantità smisurata di isotopi. Rapidissimo riassunto. Le reazioni chimiche coinvolgono solo gli elettroni. Queste le reazioni chimiche quindi non toccano i nuclei atomici, ma cambiano completamente la natura degli elementi. Per esempio, il sale da cucina, che è cloruro di sodio, è fatto di due elementi che, presi singolarmente, il cloro è un gas spaventosamente tossico. Ci facevano le armi chimiche nella Prima Guerra Mondiale. Il sodio, se prendete in mano un pezzo di sodio, reagisce con l'umidità della vostra pelle, buca la mano e si incendia. Ok? Eppure il cloruro di sodio ve lo mangiate tranquillamente. Anche se pensate, l'acqua è fatta di due gas, eppure è liquido per antonomasia. Quindi le reazioni nucleari coinvolgono invece i nuclei degli atomi. Se perdono o acquisiscono protoni, cambia la specie atomica, perché se un atomo di carbonio perde un protone, non è più carbonio, diventa boro. Se invece acquisiscono o perdono neutroni, è solo un cambiamento isotopico. Oggi si conoscono 118 elementi, 80 nuclei stabili, circa 250 isotopi stabili. Per esempio, l'oro ha un solo isotopo stabile, quindi tutti gli atomi di oro sono tutti identici. Limite esterno, dall'altra parte invece è lo stagno, che ha ben 10 isotopi stabili. Quindi se prendete un pezzo di stagno è fatto di 10 tipi di nuclei diversi. E poi ci sono circa 3500 artificiali, quasi tutti con vita breve o brevissima, che hanno però un'infinità di usi: radioidratazione, medicina nucleare, industria, o nei reattori nucleari ovviamente, eccetera. Noi siamo debolmente radioattivi perché circa l'1 per 10.000 del nostro potassio è potassio 40, che è debolmente radioattivo, e quindi nel nostro corpo ci sono circa 4.000 decadimenti al secondo. Chimicamente gli isotopi sono equivalenti, biologicamente non perfettamente. Per esempio, se bevete acqua pesante un bicchiere non succede niente. Se la bevete per un po' di giorni vi ammalate e poi morite, a quinto modo di morire. È importante ricordare che le reazioni nucleari sono enormemente più energetiche delle reazioni chimiche, e nelle stelle gli atomi sono completamente ionizzati, è tutto plasma. E se Dio vuole arriviamo alle stelle. Negli anni 20 e 30 del XX secolo c'è un rapidissimo sviluppo della fisica nucleare. Eddington, considerato uno dei più grandi scienziati dell'epoca, ipotizza che la fusione nucleare, cioè nuclei di atomi leggeri che si uniscono, fosse la fonte di energia delle stelle. Perché? Perché c'erano delle enormi energie in gioco, nel senso che nel 1920 non si sapeva come stessero accese le stelle. Il modello dominante all'epoca pensava che fosse per collasso gravitazionale, che adesso lasciamo perdere cosa fosse, soltanto che il Sole poteva mantenere la sua luminosità col collasso gravitazionale per non più di qualche milione di anni, e c'erano evidenze geologiche che la Terra avesse miliardi di anni, quindi suonava molto male. Eddington disse: ragazzi, abbiamo scoperto che Einstein ha detto che E uguale a mc quadro, cioè che una piccola perdita di massa produce un'enorme quantità di energia. E un chimico francese, Francis Stone, aveva pesato e aveva scoperto che l'atomo di elio, sebbene fosse fatto in teoria, dovesse pesare quanto 4 atomi di idrogeno, pesava un pochino meno. Quell'eccesso di massa trasformato in energia giustificherebbe come funziona il Sole. In origine, quando Eddington propose questa teoria nel 1920, gli fu fatto notare che la fusione nucleare era impossibile, perché essendo le particelle, i protoni, tutti carichi positivamente, più li avvicini più tendono a respingersi, come i magneti. È vero che a temperature molto elevate le particelle si muovono più in fretta, quindi forse avrebbero potuto superare questo limite, questo respingimento che si chiama barriera coulombiana, ma i calcoli indicavano di no. E Eddington liquidò la cosa dicendo: cercate un posto più caldo del nucleo delle stelle. Però poi nel 1928 un fisico nucleare, Gamow, scopre l'effetto tunnel, cioè il fatto che, una delle tante cose strane della meccanica quantistica, che alle volte una particella passa anche attraverso una cosa in cui non ha l'energia per passare. Si fa spesso l'esempio: se io lancio una biglia verso una collina, se non l'ho abbastanza forza non arriverà in cima. In fisica quantistica invece alle volte non le dai abbastanza forza ma passa lo stesso. Nel 1925, fino al 1925 si credeva che l'universo fosse fatto sostanzialmente da composizione della Terra, quindi con tanti elementi pesanti come l'ossigeno e il silicio. Nel 1925 Cecilia Pine, con la sua tesi di dottorato, prima donna della storia dottorata in astronomia, usando la scoperta di un oscuro fisico indiano, Sa, e prendendo gli spettri altre risoluzioni disse: ragazzi, c'è un leggerissimo errore, le stelle sono fatte al 99,9% solo da idrogeno e elio. Oh cacchio! Ma questo apre la strada a Hans Bethe, che nel 1938 formalizza le reazioni nucleari che tengono accese il Sole, cioè fa tutti i conti, sfruttando l'effetto tunnel, la relatività, eccetera, e spiega come nell'interno del Sole, a causa dell'enorme pressione e enorme temperatura, nuclei di idrogeno, perché è tutto plasma, quindi non ci interessano praticamente gli elettroni, nuclei di idrogeno superano la barriera colombiana e si fondono, esce un atomo di elio. Prevede anche un ciclo più complesso che utilizza il carbonio come catalizzatore, ma comunque il concetto è che le stelle trasformano idrogeno in elio e questo produce molta energia. Questa cosa, che verrà premiata col Nobel negli anni 60, suscita un grande entusiasmo. Caspita, allora questo processo va avanti e così possiamo creare tutti gli atomi. Abbiamo finito? No. Non abbiamo finito perché i conti non tornano. La fisica quantistica intanto assumeva sempre maggiore validità, perché si facevano esperimenti e tornavano tutti, e la fisica quantistica diceva che non funzionava per creare tutti gli elementi. Intanto astronomi dall'altro fronte, questi erano tutti fisici, gli astronomi si erano accorti che l'universo era in espansione, se ne è accorto nel 1929 Hubble. Nel 1931 uno scienziato belga, che era un prete, Georges Lemaître, non so come si pronuncia, chiedo scusa, Lemaître formula l'ipotesi dell'universo in espansione, cioè mette le radici di quello che oggi chiamiamo Big Bang. Ma se l'universo era più piccolo, allora all'inizio era anche molto più caldo. E nel 1948 George Gamow, che è quello dell'effetto tunnel, teorizza la nucleosintesi cosmologica, che avrebbe dovuto lasciare, secondo i suoi conti, 75% di idrogeno, 25% di elio e tracce di deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno, e litio. Dopo, in realtà questa teoria, come fu presentata, aveva un clamoroso abbaglio che fu corretto qualche anno dopo, ma dopo la correzione di questo abbaglio l'accordo con le osservazioni fu fantastico ed è ritenuta uno dei più grandi colpi di genio della storia. Divenne nota come teoria alfa, beta, gamma perché Gamow era un personaggio molto strano e chiamandosi lui Gamow e avendo fatto il lavoro col suo studente Alfer, che è quello della foto di destra, propose ad Hans Bethe di firmare l'articolo. Bethe accettò perché ovviamente si conoscevano, fece due conticini giusto per poter mettere il nome, ma Gamow lo aveva fatto semplicemente perché così si poteva fare alfa, beta, gamma. Alfer, che aveva fatto la maggior parte del lavoro, non ne fu particolarmente contento. Gamow è un personaggio eccezionale su cui ci sarebbe da fare una conferenza solo su di lui. Comunque, per darvi un'idea, non ha mai vinto il Nobel, forse perché è troppo giuggiolone, però ha fatto almeno 3 scoperte da Nobel, di cui una fuori completamente dal suo campo, perché dopo la scoperta della doppia elica del DNA, fu lui a proporre l'idea che le sequenze di aminoacidi fossero istruzioni per creare le proteine. A un fisico si deve il nome codice genetico, la cosa fa abbastanza ridere. Alfer, tra le altre cose, predisse anche la temperatura del fondo dell'universo. Avrete sentito parlare delle missioni Planck, Kobe, eccetera. Comunque, in l'universo c'è una specie di eco del Big Bang che è sotto forma di microonde e Alfer predisse la temperatura di questa radiazione con molta precisione. Purtroppo nel 1948 non c'erano gli strumenti per misurarla e l'articolo cadde nel dimenticatoio. Nel 64 questa radiazione fu scoperta e amen, hanno preso il Nobel, ma il povero Alfer no. Nell'opera iniziale di Alfer e Gamow c'era questo errore, cioè loro supponevano che immediatamente dopo il Big Bang vuol dire veramente poco tempo dopo. Qua sotto c'è una scala dei tempi che purtroppo non si vede molto bene, anzi non si vede per niente. Comunque le prime tacche sono del tipo 10 alla meno 32 secondi, le prime tacche. Tra un secondo e qualche minuto la temperatura dell'universo era giusta perché si formassero alcuni nuclei atomici, ma non esistendo nuclei atomici stabili di massa 5, non esiste nessuno, non si riuscirono a creare elementi più pesanti, perché non ci fu il tempo, cioè l'universo rimase della temperatura giusta per cuocere gli atomi più pesanti solo 3 minuti. Dopodiché fu troppo freddo. Ma grazie a nuovi dati e tecnica che avanza, nel 1957 finalmente il puzzle è completo. Nel 1957 esce un articolo leggendario che ancora oggi viene chiamato il B-quadro FH dai nomi degli autori, perché erano due coniugi inglesi, un americano e un altro inglese, William Fowler e Fred Hoyle, e i coniugi Burbridge. Questo articolo, chiamarlo articolo è un po' riduttivo perché è un articolo di 108 pagine, quindi è un libro. Questo articolo spiega cosa succede in una stella di grande massa. Bethe aveva scoperto che il Sole funziona fondendo idrogeno e producendo elio. Pace, festa finita. Quando il Sole finirà l'idrogeno, che non preoccupatevi, succederà tra circa 5 miliardi di anni, brucerà l'elio per ottenere per creare del carbonio, cioè nel senso gli atomi diventeranno abbastanza agitati, abbastanza vicini da fondersi. Ma nelle stelle di grande massa, questi quattro signori dedussero che quall'esaurimento dei vari combustibili la stella si stratificava tipo una cipolla. Nello strato più esterno l'idrogeno, nella parte idrogeno e basta, subito sotto idrogeno che si fonde in elio, subito sotto elio che si fonde in carbonio, subito sotto carbonio che si fonde in ossigeno e via 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 fino al ferro. Perché che cos'ha il ferro? Passo un istante a farvi vedere l'articolo B-quadro FH, non ve lo faccio vedere perché non lo proietto, ve lo faccio vedere dopo. Perché fino al ferro? Perché fino al ferro la fusione degli elementi è esotermica, cioè produce calore, cioè le stelle possono usarle per tenersi accese. Al di sopra del ferro invece il fenomeno è endotermico, richiede calore. Allora come diavolo faccio ad avere gli elementi più pesanti del ferro? Nelle stelle avvengono, prima di tutto, scusate un attimo, qua io ho citato idrogeno che diventa elio, elio che diventa carbonio, carbonio che diventa ossigeno, eccetera, ma tutti gli elementi intermedi, le condizioni per creare gli elementi intermedi, sempre fino al ferro, ci sono state brevemente anche durante il Big Bang, ma quando nelle stelle, dove queste condizioni ci sono per milioni di anni, si possono creare diversi elementi, per esempio come si forma il berillio, il berillio che poi diventa carbonio, o il fenomeno di cattura neutronica per cui un atomo si sposta verso destra sulla tavola degli isotopi e poi torna indietro per i vari tipi di decadimento. Da qui, quindi nelle stelle di grande massa che hanno quel nucleo fino a che hanno il nucleo di ferro, si forma una cucina che è altro che cannavacciuolo, è una cucina però dietetica perché produce soltanto elementi leggeri. A titolo di puro esempio, due nuclei di carbonio si scontrano e diventano un nucleo di magnesio eccitato. Questo nucleo di magnesio può rimanere magnesio e emettere un raggio gamma, oppure può diventare neon e elio, oppure può diventare sodio e emettere un protone, con quelle percentuali che vedete lì sul disegno. Se invece avete bisogno di elementi più pesanti del ferro, e ne abbiamo bisogno, ci pensano le supernove. Le supernove sono stelle di grande massa che giunte al termine della loro esistenza assumono quella struttura cipolla. Quando tutto il ferro si è sintetizzato, non c'è più modo in cui la stella può produrre energia e gli strati esterni per gravità cadono sul nucleo, e questo fenomeno è inimmaginabilmente energetico. Il nucleo collassa, diventa o un buco nero, una stella di neutroni, e in quel momento c'è una temperatura e una pressione e una tale quantità di neutroni che si possono creare gli elementi più pesanti. Vedremo tra brevissimo come. E questo è il fenomeno della parte destra della figura, stelle grande massa. Esistono anche le supernove tipo 1A, cioè le supernove in cui non è una stella grande massa, ma è una nana bianca che succhia materiale da una stella compagna e poi esplode, ma il concetto è comunque sono stelle che finiscono per esplodere, è che qui c'è un flusso di neutroni mostruoso. Ok? Qui a destra ce ne sono tanti, a sinistra ce n'è un flusso mostruoso. Ed ecco quindi quello che può succedere, le mosse sulla scacchiera. Non prendetemi per matto. Un elemento può cattura neutronica, può catturare dei neutroni, si sposta a destra sulla tavola degli isotopi. Può effettuare decadimento beta, cioè un neutrone diventa un protone e un elettrone, e l'elemento si sposta su di uno indietro. Può avvenire il decadimento alfa, emette una particella alfa, quindi l'elemento si sposta per così, cioè perde due e due, perde due neutroni e poi due protoni. Esiste la cattura protonica, che è quella chiara, che quindi è questa. L'elemento, il carbonio 12 a 6 protoni, diventa azoto 13, perché mantiene 6 protoni, cattura un neutrone. Queste sono le formule generali. Questo chiedo perdono, so che sono cose un po' complicate, ma il concetto è che in condizioni di temperatura, di pressione molto elevata e con grande flusso di neutroni possono avvenire tutte queste reazioni nucleari. Alcuni isotopi si formano per frazioni evanescenti di tempo, per esempio il fluoro 19 ha un'emivita di 10 alla meno 21 secondi, quindi praticamente esiste per una frazione di secondo impossibile da immaginare, troppo corta, e emette subito un protone. Oppure l'atomo può emettere un neutrone, in questo caso torna indietro sulla tabella. Decadimento beta, beta più, che è il parente povero del decadimento beta meno, ci sono tante reazioni nucleari possibili. Ci sono poi tre reazioni extra, che vedremo nella prossima diapositiva, e abbiamo quasi finito, state tranquilli. Per semplificare le cose, molti degli isotopi che non sono quelli neri, cioè non stabili, può decadere in più modi. Quindi a seconda della temperatura, della pressione, del flusso di neutroni, eccetera, i nuclei si muovono come pedine degli scacchi impazziti su questa scacchiera finché non finiscono su una casella nera e sono un isotopo stabile. Le tre mosse bonus sono la fissione, cioè un nucleo che ha semplicemente troppi neutroni, a un certo punto si divide in due nuclei più piccoli. È molto famosa la fissione dell'uranio, perché l'uranio fa fissione, infatti si usa per fare le armi a fissione nucleare o per produrre energia mediante fissione. Ma in realtà nell'uranio la fissione è un evento rarissimo, per cui bisogna isolare l'isotopo uranio-235, che è quello che fa più fissione. Poi fare un esempio, per esempio il curio è un elemento che invece fa molto spesso fissione, ma il curio è un elemento artificiale, quindi non se ne possono creare quantità significative. L'emissione gamma avviene quando un nucleo si trova in uno stato instabile, i protoni e i neutroni si riassettano e viene emesso un raggio gamma. O infine, e siamo veramente alla fine, la spallazione, cioè praticamente una specie di biliardo cosmico. Tu sei un tranquillo atomo di ossigeno che te ne vai in giro per i fatti tuoi nel vuoto e ti becca un raggio cosmico che è un protone ad altissima energia che letteralmente ti spacca in due elementi più leggeri, per esempio, a titolo di esempio, berillio, elio e un po' di particelle libere. Quindi, riassumendo, il succo di tutta la storia, come direbbe Manzoni, è che gli elementi sono nati in base a quattro processi. La nucleosintesi primordiale, dopo che la minestra di particelle esotiche, quark, gluoni, che si era creata dopo il Big Bang, si era raffreddata abbastanza, hanno cominciato a formarsi dei nuclei atomici, ma la temperatura era ancora molto alta, quindi sono formati solo nuclei atomici leggerissimi, elio, idrogeno e tracce di litio e deuterio. Nelle stelle di massa simile a quella del Sole, produce gli elementi fino al ferro e un pochi di quelli più pesanti, mediante il processo di cattura neutronica lenta, cioè che richiede che le condizioni si mantengano per milioni di anni. Avvengono in piccola parte anche cattura protonica e cattura elettronica. Nucleosintesi esplosiva, quando nelle supernove e nelle chilonove, le chilonove sono l'urto, la fusione di due stelle di neutroni, ed è in queste condizioni che si verifica il flusso di neutroni più immenso che si possa immaginare, il che permette la formazione degli elementi pesantissimi. Quindi, primordiale, solo idrogeno e elio, stellare gli elementi leggeri, esplosiva gli elementi pesanti e l'esplosivo delle chilonove gli elementi pesantissimi, e poi alcuni si formano per spallazione. Quindi possiamo rivedere la nostra tabella periodica, però con questi bei colori che ci dicono come si formano i vari elementi. E quindi vedete che l'idrogeno e l'elio formati dal Big Bang, una stella di piccola massa, come quando il Sole si finirà la sua vita e espellerà nello spazio gli strati esterni, produce carbonio, produce azoto, ma un po' di carbonio e un po' di azoto si formano anche nelle supernove. Poi arriviamo a elementi come per esempio l'oro e platino, cose molto preziose, anche se l'elemento più figo secondo me è l'iridio. L'oro e il platino sono ricchissimi di neutroni, quindi si formano solo viola, quando nelle chilonove c'è un flusso di neutroni incredibile. Poi ci sono gli elementi creati in laboratorio, perché in natura non si verificano mai le condizioni che possono portare alla loro creazione. Benissimo. La creazione di elementi molto pesanti richiede un flusso mostruoso di neutroni. Per esempio, qua ho scritto una reazione che porta per esempio alla formazione dell'uranio, potrebbe essere che il nucleo di ferro si becca 182 neutroni in un tempo molto breve, si crea un nucleo mostruoso che ha un eccesso enorme di neutroni, accadono tantissimi decadimenti beta meno, cioè vengono emessi tanti elettroni, e questi neutroni si trasformano in protoni e alla fine ti trovi un atomo di uranio. Il piombo è il capolinea del processo slow, quello che avviene nelle stelle leggere, e sostanzialmente porta gli elementi verso la valle della stabilità un passo alla volta. Bene, l'ultima cosa che posso dire è che il ferro 56, che è quello che si forma al centro delle stelle di grande massa, è poi effettivamente il seme preferito per la formazione di tutti gli elementi ultrapesanti. Ok, abbiamo finito, spero che di non avervi annoiato troppo. Sostanzialmente la cosa che mi interessa che vi ricordiate è questo. Esistono quattro processi in base ai quali si formano gli elementi. Primordiale, stellare, che forma gli elementi leggeri, esplosiva, che forma gli elementi pesanti, e la spallazione, che forma alcuni elementi un po' strampalati, per esempio il berillio e il boro. Come vedete, la spallazione è l'unica fonte di questi soli due elementi, ma sono stati un bel problema per un sacco di tempo prima che si studiasse il fenomeno della spallazione. Benissimo, quindi da cosa possiamo dedurre da tutto questo fantastico discorso? Che noi siamo letteralmente cenere di stelle, il calcio delle vostre ossa, il ferro della vostra emoglobina, il carbonio delle vostre basi azotate che costituiscono il vostro DNA, sono stati tutti cucinati in stelle che hanno concluso il loro ciclo prima della formazione del Sistema Solare, che quindi hanno sporcato gli elementi più pesanti del Sole, idrogeno e elio, la nebulosa da cui si è formata il nostro Sistema Solare. Di conseguenza la Terra, di conseguenza anche noi. Grazie.